Fumata bianca in arrivo per la cessione di Timothy Castagne, 22 milioni di euro all'Atalanta, anzi no, di sterline, perdona, quindi circa 25 milioni, quindi le cifre che avevamo dato erano sostanzialmente corrette. Fumata bianca all'orizzonte con Castagne che si trasferirà in Premier League all'Leicester. Insomma, ve l'avevamo detto, siamo rientrati sulla notizia, cara Cinzia, ancora 2 ore insieme, che è tutto mercato, Jacopo Erba, Cinzia Sant'Angeli, uno studio che se potesse si tingerebbe di viola, perché come preannunciato prima della pausa apriamo un blocco relativo dedicato alle questioni di casa fiorentina. Lo facciamo con due graditissimi ospiti. Saluto intanto Costantino Nicoletti. Ciao Costantino.
Buongiorno.
Buonasera. Ciao Cinzia. Ciao, buonasera. Ciao Jacopo.
Che
ciao,
piacere ritrovarti. Era un po' che non ci sentivamo. Ti sento molto carico. Sono contento, così come immagino sia molto carico, perché credo da poco rientrato dalle ferie, se non ancora in ferie, c'è Matteo Dovellini, la Repubblica Firenze. Matteo.
Ciao Cinzia, ciao Jacopo, ciao Costantino anche.
Ciao, oh, ciao.
Ciao Matteo, ciao, ciao Matteo, ciao.
Vedi, allora, si parte col sorriso,
posso
sono
partire?
Certo, devi, sì, sei tu la padrona.
Cinzia è un viola scuro però.
Un viola scuro.
Un sorriso, ma un viola molto scuro in questo periodo.
Ma prendo spunto da un messaggio che scrivono sulla nostra pagina Facebook. Insomma, lo trasformo così. Chiesa, cosa ha fatto per valere così tanto? Adesso non vi dico... proprio come è scritto, perché non è carino.
Ah, c'è una parolaccia, l'ho letto anch'io, però non diremo quale. Che cosa ha fatto Chiesa per arrivare a valere 70 milioni? Cinzia traspone il messaggio, io lo giro direttamente a Costantino Nicoletti.
Ma guarda, ripeto un po' quello che diciamo ormai da 2 anni. Le regole di mercato sono molto particolari, lì entriamo un po' nella mia materia. È visto come un prospetto, passatemi il gioco di parole, di prospettiva, ecco, quindi ha un potenziale di crescita esplosivo molto alto. Mi spiego, semplifico: se mettiamo Federico Chiesa in un altro contesto può avere un rendimento nettamente maggiore. Gli manca oggi, per essere un top player, una finalizzazione con più costanza, ecco, andare in doppia cifra per intendersi, un giocatore da 10, 12, 15 reti. Però nel panorama, nel mercato generale, soprattutto per club inglesi, perché è un giocatore che ha delle caratteristiche straordinarie per il mercato inglese, ha una valutazione che non oscilla tra i 60 e i 70 milioni di euro, e da lì non si scende. Insomma, quei profili di calciatori mantengono sempre una quotazione molto alta per l'età e per le caratteristiche anche tecnico-tattiche.
Matteo Dovellini, Chiesa, a prescindere da cosa ha fatto, che ce l'ha di fatto spiegato molto molto bene Costantino Nicoletti, a quelle cifre può effettivamente avere mercato, oppure si aspetta che arrivi, come dire, una sorta di rottura esplicita? Perché di fatto il giocatore sì, in questo momento rifiuta il rinnovo, ma la voce lui non l'ha mai alzata in maniera importante e tangibile, non c'è mai arrivato niente.
E poi si parla di questo interesse del Milan.
Eh certo.
E quindi nel caso, insomma, le cifre dell'accordo eventuale, su che cifre si tratta?
Matteo.
Allora, partiamo dal presupposto che la situazione dell'anno scorso non è quella attuale, cioè una squadra come per esempio era la Juve, pronta a spendere cifre intorno ai 60-70 milioni per Chiesa, quest'anno non c'è la squadra, diciamo, pronta a spenderli, però voi citavate il Milan, potrebbe essere una soluzione, perché il Milan potrebbe inserirsi, specie negli ultimi giorni di mercato, come in qualche modo entrando nell'abbassamento del prezzo di Chiesa, perché potrebbe abbassarsi, e in più con l'inserimento anche di qualcosa, tipo una contropartita che potrebbe piacere alla Fiorentina. Ma anche non ci fosse la contropartita, io credo che soprattutto Commisso dovrà capire Chiesa che cosa vorrà fare, perché come tu dicevi, Jacopo, anche tu Cinzia, il giocatore non ha mai parlato pubblicamente, non parla, se non erro, da gennaio, tra l'altro al media ufficiale della Fiorentina, mai rilasciato interviste. Poi c'è stato l'incontro, come vi ricordavate, col padre, no? Che in qualche modo aveva un po' anche segnato un disgelo, diciamo così. In realtà di rinnovo non se ne è mai parlato, mai. E quindi questo fa capire anche che magari l'intenzione di Chiesa in questo momento è sempre di guardarsi intorno, di capire. Valutazione, e qui veniamo all'argomento vero, al nocciolo vero, ed è questo: che Chiesa, la valutazione magari ne possiamo discutere se valga o non valga 70 milioni, però Commisso ha sempre detto che lui non avrebbe fatto opposizione, no? A qualsiasi offerta fosse arrivata intorno a quelle cifre lì, 60-70. Nelle ultime volte che ha parlato Commisso, Beh, diciamo che ha lasciato più porte aperte e secondo me anche la volontà magari di rivedere al ribasso il prezzo se Chiesa deve rimanere a Firenze come è rimasto specie nella prima parte di questa stagione. Credo che si debbano venire incontro, tu l'hai chiamata come una rottura, come l'ha chiamata? Una rottura buona, come era il termine che ha usato Jacopo. Però diciamo che devono venirsi incontro se davvero vogliono arrivare anche a una cessione.
Arrivo ancora sul discorso Chiesa, poi cambiamo magari anche argomento, restando però sempre in ottica viola. Torno da Costantino Nicoletti, che Federico Chiesa lo conosce ovviamente molto molto bene. Costantino, si è fatto il nome di tante squadre, la Juventus l'ha cercato più lo scorso anno che quest'anno, così come anche l'Inter, adesso sembra esserci il Milan. Ma Federico Chiesa, secondo te in che contesto può essere più comodo, in quale si esprimerebbe al meglio?
Alla Juventus secondo me no, anche se potrebbe comunque ritagliarsi il suo spazio. Rimango dell'idea che cioè, l'Inter mi sembra quella che potrebbe avere più bisogno anche per la tipologia di gioco di Antonio Conte, ha un tesoretto che può spendere, anche se oggi Suning dichiara che devono tornare i primi numeri, quindi non vedo molta volontà di spendere. Cioè la Fiorentina, la fortuna della Fiorentina è che non deve subire il calciomercato quest'anno di Chiesa come l'ha subito in passato per altri giocatori, vedi Bernardeschi piuttosto che, quindi di conseguenza si può permettere di mantenere una quotazione alta del calciatore. Ripeto, per me è più un profilo da calcio internazionale, come si erano affacciate il Bayern Monaco o le inglesi di turno o le spagnole che si stanno anche rinnovando. Stiamo vedendo cosa sta succedendo a Barcellona, insomma, si sta rinnovando la rosa e tutto, quindi può essere un profilo sia per la quotazione che per le caratteristiche tecniche più adatto ad un calcio internazionale. Il Milan non ha la forza economica, come ha detto Matteo prima giustamente, per poter fare un investimento di questo tipo. Deve assolutamente mettere sul piatto anche delle contropartite tecniche. Qui bisogna capire un po' quale sarà la strategia della Fiorentina, perché a quello che risulta a me la Fiorentina sta cercando e sta lavorando per individuare due profili importanti, quindi due top player in determinati ruoli, quindi di conseguenza non so se il Milan può offrire delle contropartite tecniche che possono diventare intriganti e interessanti.
Chi sono questi top player?
Esatto,
brava, bella domanda. Ah, ecco. Ma guarda, ti dico, sono circolati tanti nomi, è uscito un articolo proprio sulla vostra testata di Thiago Silva, che era stato contattato circa tre mesi fa.
Tra poco ci veniamo, perché a me le parole della gente non sono piaciute per niente.
Sì, vabbè, fanno parte del gioco. Poi bisogna vedere con chi ha parlato, se ha parlato con Gio Barone o con Daniele Fradè, perché Gio Barone può anche non conoscerlo, perché si è avvicinato quest'anno al calcio italiano.
Però Fradè, dai.
Però Fradè non puoi non conoscerlo dopo 30 anni di onorata carriera nel calcio italiano, quindi anche lì bisogna leggerle un po', interpretarle quelle frasi del suo agente. Comunque si è parlato di Cavani, si è parlato di giocatori, di Higuain ultimamente, si sta leggendo e si sta sentendo. Ecco, quindi so che l'indirizzo era proprio rivolto a questi profili qui, cioè commisso, come fece l'anno scorso, che ci ha sorpreso e ci ha esaltato con l'arrivo di Frank Ribéry, vuole fare altrettanto quest'anno, perché poi se va a analizzare, non so se Matteo è d'accordo con me, il mercato della Fiorentina già a gennaio hanno investito diversi soldi, perché hanno fatto un mercato importantissimo nel mese di gennaio nell'ordine dei 70-100 milioni di euro, sì, su giocatori sì importanti, buoni, vedi Amrabat, ma anche delle, diciamo, scommesse tra virgolette. Quindi nel mercato estivo loro si stanno orientando e lavoreranno sicuramente per arrivare a due giocatori barra tre di un certo spessore, ecco, secondo me.
Ecco, allora vengo a questo punto da Matteo Dovellini, giro anche il pensiero di Costantino Nicoletti. Oltretutto, per quanto riguarda il mercato della Fiorentina, non so se Matteo ha magari raccolto qualche voce riguardo almeno uno di questi top player di cui parla lo stesso Costantino, anche per fare qualche nome, insomma.
No, Jacopo, perdonami, non è che ne parlo io, perché...
No, hai ragione, sono spesso male io, hai ragione.
No, ti sei spesso benissimo, però mi spiego, per dovere di cronaca, ci lamentavamo della vecchia proprietà che non comunicava. La nuova proprietà comunica
tantissimo, sì,
e sono stati loro a dire che stanno cercando,
certo,
questo tipo di calciatori. Quindi io ripeto fedelmente, Matteo ne è testimone perché segue le vicende chiaramente locali, sì, di quello che dice la proprietà, quindi sono loro che esplicitamente dicono lavoriamo e stiamo lavorando per portare due giocatori importanti, giocatori importanti.
E poi di top player in giro ce ne sono tantissimi,
ce ne sono tanti.
Il problema rimane sempre l'ingaggio.
È chiaro. Matteo?
No, secondo me però, per esempio, un profilo, ora i nomi, sono sincero, sono quelli che ha detto Costantino, magari altri come sempre ci possono sorprendere, no? Mandzukic per esempio, un altro nome che era stato fatto, però ecco, sui nomi top player o comunque su calciatori che hanno bisogno di rilancio, Pralè è bravissimo, quindi da questo punto di vista aspettiamoci magari un nome di quelli anche se vogliamo a sorpresa ma importante sul quale Pralè sta lavorando da tempo, su questo sono quasi certo, ecco, poi potrà arrivare o non arrivare ma sono quasi certo, e qua ti allaccio anche a Thiago Silva, no? Poi il suo procuratore può dire quello che vuole giustamente, però il contatto per Thiago Silva c'era stato, ecco, quindi evidentemente era un nome di quelli lì che poi discutevamo prima in ottica top player.
No, perché sai Matteo, io tornando sulla questione, no, perché mi ha fatto molto sorridere, tra l'altro noi nella gestione dei social network di Tiamburade abbiamo anche dedicato una grafica proprio a queste parole dell'agente di Thiago Silva, ha detto io non so neanche chi sia il direttore sportivo della Fiorentina. Io però ricordo un Thiago Silva che ha detto con la Fiorentina stiamo parlando, non ho firmato niente ma sono discorsi aperti, quindi ha ragione il giocatore, ha ragione l'agente, perché altrimenti non si capisce più
nulla. Tra l'altro al termine, se non erro, della semifinale di Champions vinta, cioè non a termine di una partita a caso, cioè, voglio dire, quindi c'erano, i contatti c'erano stati, e lo stesso Thiago Silva avevano detto che poi c'erano anche altre squadre, evidentemente altre squadre molto più ricche o comunque molto più ambiziose in questo momento e posizionate meglio, perché il Chelsea, ragazzi, cosa vuoi dire al Chelsea, cioè in questo momento rispetto alla Fiorentina niente,
certo.
Però ecco, ritornando al mercato, secondo me sì, i profili sono questi, secondo me se confermano la difesa in blocco, Iachini è contento e non deve andare a prendere nessuno. Se a centrocampo prendi un Torreira, per esempio, da piazzare insieme ad Amrabat e Castrovilli alla grande, in attacco tutto dipende, secondo me, non più da Vlahovic, perché da quanto ho capito potrebbe addirittura rimanere Vlahovic dopo tante settimane che era stato messo in dubbio, no, la sua permanenza. Il profilo vero sul quale potrebbe accadere qualcosa è Cutrone, che è stato pagato tantissimo, ma sul quale proprio questa grande come dire, fiducia, o come ti posso dire, questo grande entusiasmo in questo momento forse non c'è, ecco.
Io vado da Costantino Nicoletti a questo punto, analizzando la rosa della Fiorentina allo stato attuale, detto che ci saranno, ne abbiamo parlato, inserimenti molto importanti, questa Fiorentina in che orbita si assesta per quanto riguarda la prossima stagione? Perché Costantino è uno dei pochi che fa benissimo ricordare sempre il mercato di gennaio che ha fatto la Fiorentina. Che noi abbiamo spesso parlato, Costantino, il mercato di gennaio della Fiorentina è un mercato da grande squadra, in cui ha soffiato nomi importanti a squadre forse più importanti della Fiorentina stessa.
Ma guarda, eravamo vicini anche a Tonali, e se penso a quanto con qualche cifra dovrebbe andare al Milan, Cellino in questo momento si sta mangiando le mani, perché l'offerta che gli fece Gio Barone era molto più sostanziosa di quella di cui si sta parlando oggi con il Milan. Quindi per assurdo, ti ripeto, a gennaio la Fiorentina si era mossa a livello di numeri, ti dico, poi a livello di qualità tecnico-tattica è tutto da dimostrare, però a livello di numeri si era mossa molto bene, perché aveva investito dei soldi pesantissimi su una sessione di mercato che storicamente non offre grandi operazioni di mercato, ecco, quindi aveva fatto un gran mercato. Ripeto, le difficoltà stanno nel fatto che non partecipi all'Europa, quindi le motivazioni, il giocatore che vai a scegliere o che vai a individuare deve trovarsele nel progetto, diciamo così, nella progettualità di 2 o 3 anni. Poi c'è stata, a sorpresa aggiungo io, anche con un po' di scetticismo iniziale, la riconferma di Beppe Iachini, persona squisita, cioè ha sudato sempre la maglia viola da calciatore prima e l'ha rispettata, onorata, facendo il suo dovere da allenatore poi, però a Firenze ci aspettavamo una guida tecnica completamente diversa, quindi anche lì in un piano che prevedeva un rilancio della Fiorentina per i prossimi 3 anni, quindi non ti dico quasi un allenatore manager, quindi di conseguenza, ripeto, non è un mercato facile per la Fiorentina, anche se il problema economico non sussiste, perché il monte ingaggio è stato alzato notevolmente, considerate solo Ribéry che prende 4 milioni netti l'anno, quindi di conseguenza, per assurdo, potremmo arrivare anche a un Messi se lo motiviamo, capisci cosa
dire? Certo.
Cioè, perché poi uno non capisce che nelle dinamiche commerciali paghi, gli dai 40 milioni netti a Messi con i vantaggi fiscali che hai oggi in Italia, non ha una grossa incidenza sul bilancio della Fiorentina, ma è un ritorno di merchandising, di marketing tale che non ti dico si autofinanzia, ma poco ci manca, ecco, per farti capire. Quindi è comunque sempre Firenze, una città che ha fascino, che si vende particolarmente bene. Quindi ripeto, la questione economica non sussiste, c'è solo da individuare i profili giusti, come ha detto giustamente Matteo, in quei ruoli, l'attaccante sicuramente una prima punta da 15-20 reti, perché l'obiettivo, io penso che il prossimo anno non si potrà parlare ancora di anno di transizione, nel calcio non esistono, intanto per iniziare gli anni di transizione, ma soprattutto dovrà almeno provare a centrare l'Europa, ecco, l'Europa minore, chiamiamola Europa League,
certo,
e fare anche un percorso importante in Coppa Italia. Quindi, ripeto, non avendo grosse difficoltà economiche, non essendoci grossi veti o paletti sul budget di spesa, devono assolutamente motivare e convincere, perché qui si parla proprio di convincere, quei due o tre top player, come abbiamo detto all'inizio della trasmissione. Ecco.
Allora, facciamo così intanto. Matteo Dovellini ci dà le ultime sulle piste di mercato.
Scusami, Jacopo, sì. Ti è piaciuta la bomba Messi a Matteo?
Guarda, a me è piaciuta molto.
Su Messi, Costantino, è arrivato un messaggio. Insomma, ti chiedono una cosa. Adesso te lo giro tra pochissimo il messaggio, perché...
Sì, no, allora intanto partiamo con le ultime in casa fiorentina per quanto riguarda il mercato, le notizie di Matteo Dovellini, anche sulle uscite, perché ci ha un po' accennavamo anche con Costantino al discorso relativo a Patrick Cutrone, magari se ci sono già delle piste calde attorno a Cutrone, Matteo.
No, in questo momento no, Jacopo. La Fiorentina ha definito Sottil, che andrà a Cagliari con la formula del prestito e diritto di riscatto, un calciatore che comunque la Fiorentina segue e seguirà, però insomma a Cagliari danno la possibilità di giocare pressoché titolare, quindi o comunque con maggior continuità. La Fiorentina deve fare queste operazioni. L'altro è Terzic, insomma, so che non interessa molto, ma dovrebbe tornare anche lui all'Empoli per quanto riguarda anche Zurkowski. Mentre per le altre operazioni, Vlahovic pare che possa rimanere ancora a Firenze. La Fiorentina già, insomma, stravedeva per questo calciatore varie ipotesi, no? Parma, Verona per il prestito, addirittura sarà affacciata anche la Roma a un certo punto, o comunque anche il Lipsia, se ti ricordi, con un'offerta da 20-25 milioni. La Fiorentina valutava solo il prestito per Vlahovic, prestito secco tra l'altro, senza inserimento di nessun diritto o obbligo di riscatto. Però insomma l'ultima valutazione pare di Iachini sia quella di tenerlo, anche perché secondo me altri profili in questo momento non è che proprio entusiasmino, perché Piontek è un obiettivo vero di mercato, però l'Hertha Berlino non fa sconti, e non fare sconti vuol dire aggirarsi intorno ai 28 milioni di euro, che insomma non sono pochi. Mentre per quanto riguarda il resto, in difesa, come già detto, l'obiettivo numero uno è trattenere Milenkovic, magari proporgli un rinnovo di contratto attualmente in scadenza nel 2022. Sulla sinistra può accadere qualcosa, perché Viraghi è confermato e potrebbe anche restare, però ci vuole un altro terzino, insomma un altro laterale, come lo volete chiamare, perché Iachini vuole assolutamente che ce ne siano due, e due diciamo di ruolo titolari. L'ultima cosa invece riguarda Torreira, come sapete il profilo è quello, è individuato, si attende nei prossimi giorni una risposta vera e propria da parte dell'Arsenal, perché l'offerta alla Fiorentina l'avrebbe già formulata, insomma.
Matteo Dovellini, un abbraccio, grazie, alla prossima.
Grazie a voi, un abbraccio.
Ciao,
allora
ciao.
Costantino, ciao, sto per salutare anche te, però c'è un messaggio per te che legge Cinzia Sant'Angeli. Vai, Cinzia.
La clausola di Messi valeva se il Barça veniva avvisato 20 giorni prima della scadenza prevista al 36. Ora, se diamo per stabilito che la stagione è finita il 30 agosto, dico una cavolata se dico che Messi, per farla valere, doveva farsi sentire entro il 10 agosto? Ci scrive Milo e ti chiede, Milo.
No, bisognerebbe verificare. Io penso che ormai il rapporto si sia incancrenito, quindi di conseguenza troveranno una formula per... Sarà dura comunque il Barcellona si privi di Messi, insomma, per quello che ha significato e rappresentato in tutti questi anni. Quindi, ripeto, la clausola non è un ostacolo, è più l'ingaggio, oggi come oggi, che può creare dei problemi. Abbiamo visto l'offerta mostre che gli ha fatto il City, da quello che risulta 300 milioni di euro, una cosa del genere, sì. 50 milioni l'anno più 200 milioni di bonus, quindi si parla di cifre veramente stratosferiche. Quindi ripeto, la clausola non sarà sicuramente un ostacolo. Se Messi, come sembra, andrà via da Barcellona, ecco, fondamentalmente.
Chiarissimo.
Costantino Nicoletti, un grande abbraccio, alla prossima, grazie.
Grazie Jacopo, grazie a te, grazie, ciao, a Cinzia. E complimenti, un abbraccio.
Grazie, grazie ancora.
Davvero sempre un piacere fare quattro chiacchiere anche con Costantino Nicoletti. No, intanto per rispondere a Milo, si è espressa anche la Liga in questo senso. Cioè, la clausola non è più valida, nel senso che... Scusatemi, no, mi ero un attimo confuso. La clausola è assolutamente valida. Ricordiamo che Messi il prossimo anno si libererà a parametro zero al Barcellona, perché scadrà il suo contratto. Ad oggi... Per quanto riguarda l'espressione diretta dei vertici Liga, la clausola da 700 milioni è valida. Questo cosa significa? Significa che per altri club della Liga è praticamente impossibile ambire a Messi, ma non che ci fosse qualcuno che lo cercava.
Ma non solo per la Liga, anche fuori a questo punto.
Per le squadre internazionali, sì, però sai, Cinzia, il discorso sulle clausole è che ovviamente se nello stesso campionato si spostano tutti quei soldi alla Liga, va bene, perché c'è un'infusione importante,
no?
E restano là. Lo stesso motivo per cui in Premier League i giocatori si vendono al doppio della loro valutazione normale. Cioè, perché il Crystal Palace compra 40 milioni o perché lo United compra dal Crystal Palace a 80? Perché sono soldi che circolano sempre in ambito Premier League. Questo è l'obiettivo, tra virgolettissime, anche della Liga. Cioè, dice, se devi venderlo qui, lo devi vendere, non lo devi regalare a qualcuno. All'estero puoi fare come ti pare, che tanto a noi non riguarda. E comunque non c'è un club in questo momento che pagherebbe Messi, e ci mancherebbe pure altro, ma non solo per i 700, neanche 100. Cioè, in questo momento nessuno spende tutti quei soldi per un giocatore che è più forte, ma così.
Forse 100 ce la possono fare.
Ma io non credo,
sai. Lo fece la Juventus.
Ma un discorso è un periodo diverso. Lì fu un acquisto programmato, c'era più tempo per imbastire la stagione, c'era soprattutto un ragionamento molto lungo su Ronaldo. Qui praticamente Messi ha avuto mal di pancia, ha detto io voglio andare via, e tu in una settimana devi costruire un acquisto da almeno 100 milioni, soprattutto spendendo neanche quanti 50 netti in ingaggio all'anno.
Però i più maliziosi hanno subito detto, se Messi ha mal di pancia è perché già sa che c'era una squadra pronta a prenderlo. Cioè, non è stato un mal di pancia così.
Io credo proprio che il mal di pancia sia derivato dal trattamento riservato agli altri componenti, agli altri senatori della rosa, non tanto in realtà a quanto lui avesse costruito a livello di rapporti, interazioni, possibilità di cambiare maglia. Sinceramente credo che sia nato un po' tutto da questo, dal fatto che il Barcellona ha voluto operare una rivoluzione che avesse al centro Messi, ma che cancellasse di fatto quello che il Barcellona è stato negli ultimi forse 5-6 anni, anche 7, perché Rakitic e Suarez sono lì da tantissimo tempo, adesso stanno venendo regalati e offerti come al mercato del pesce, fondamentalmente. È brutto dirlo, i due giocatori straordinari come loro.
Assolutamente.
Audio Cinzia, spazio agli ascoltatori.
Buongiorno, Gianluca da Napoli. Io volevo fare delle considerazioni, ma credo che quest'anno forse non convenga troppo spostarsi tipo a Chiesa, a Locatelli, perché ci sono gli europei. Se Locatelli va alla Juve, non credo giocherà molto. Se Chiesa va alla Juve, non credo giocherà molto. Ha fatto bene Tonali, perché il Brescia è in Serie B, quindi ha fatto bene andare soprattutto al Milan. Volevo sapere cosa ne pensate anche voi di queste valutazioni, di questi giovani che forse quest'anno è meglio che non si muovano da dove sono.
Allora, su Chiesa il discorso è un po' diverso, nel senso che già c'erano stati ragionamenti in questo senso per quanto riguarda la posizione di Federico Chiesa, e credo che Chiesa si sia stancato a questo punto, no, di restare nel contesto fiorentino e provare un'esperienza in un altro club. Su Locatelli è diverso, perché Locatelli sta giocando tanto in un club comunque competitivo in maniera importante, sta giocando molto bene. Tra l'altro, Cinzia, Locatelli rispetto a Chiesa, per quanto a noi il mal di pancia di Chiesa sia arrivato, perché non l'abbiamo mai sentito direttamente da lui, perché sappiamo è un giocatore che parla pochissimo, però con Locatelli proprio mal di pancia non ne ha mai mostrati. Ringraziamo tutti per gli interessamenti.
No, ma si è visto anche oggi nell'intervista in nazionale, molto tranquillo, sereno.
Ma io ricordo, anche perché voi dovete considerare che
è consapevole della sua carriera calcistica.
Certo, e soprattutto del fatto, stavo venendo proprio qui, Cinzia, che Locatelli, una grande squadra, l'ha già assaggiata da titolare
nel Milan.
E ha rischiato anche forse di bruciarsi, perché nel Milan, in un momento di enorme difficoltà, fu lui il vero quasi anche capro espiatore, che poi venne infatti ceduto al Sassuolo. Credo che Locatelli, rispetto a Chiesa, voglia muoversi un po' più con i piedi di piombo, valutare magari ancora un po' e soprattutto assaggiare l'effettiva competitività del Sassuolo, una squadra molto forte, almeno a mio avviso, a livello di singoli e quant'altro. I vostri messaggi alle 16, se ci sarà il direttore Mario Sconcerti, altrimenti li andiamo a gestire noi. Che ridi? Che c'è?
È vero, no?
Cosa hai visto?
Sì.
No, sì, ci sarà. Io non, insomma.
E già siamo arrivati,
Siamo
è
quasi
volata,
arrivati. Intanto, tra poco, giro ritiri, perché andiamo in tre realtà del nostro calcio per sentire un
dove
po' le ultime di mercato.
Sicuramente
so.
A Castel di San Gro.
Gro? Sì, esatto. Ti ci porto.
Poi?
Per la Cherella anche bidoni di crioterapia.
L'ho visto, meraviglioso.
Pazzesco.
Fantastico.
Come sempre, con comunicazione del Napoli su un altro livello.
Sì,
poi,
sì,
giudicate
sì.
voi quale.
No, poi dobbiamo. Sì, poi spieghiamo.
Sì, esatto. No, ci ho spiegato attento Arturo Minervini, poi andiamo a Verona e poi facciamo un salto anche a Bologna, dove stanno presentando insomma i primi colpi, e c'è già Bigon, insomma, ha dato qualche indicazione importante di mercato. A tra poco qui su Team Radio.